Rispetto al provvedimento che è stato convertito in legge definitivamente l'altro ieri mattina, abbiamo detto molto, però mi sembra che sia utile far capire esattamente i rischi che sono legati a questo provvedimento, perché da una parte non ci sono risorse stanziate in maniera seria rispetto ad una politica abitativa pubblica. Ci sono questi fondi provenienti dalla Cassa Depositi e Prestiti, circa 2 miliardi di euro, che però saranno finalizzati all'avvio di un programma di alloggi sociali, e per cui un superamento di fatto dell'edilizia residenziale pubblica come la conosciamo, soltanto che serviranno altri decreti, serviranno altri meccanismi ministeriali per avviarsi, serviranno conferenze, cioè si parla ancora di mesi per capire che cosa partorirà questo progetto. Intanto ci sono già chi si sta facendo avanti, soprattutto la Lega delle Cooperative, soprattutto la Conf Cooperative, tutta quella miriade di costruttori che hanno trasformato l'esperienza cooperativistica in una impresa a tutti gli effetti, con profitti da fare e non più attenzione nei confronti di chi ha bisogno di una casa. Per cui sarà sicuramente un avvio di nuove politiche di costruzione, nuovo consumo di suolo, ma sicuramente non affronta l'emergenza abitativa. Però ci vorrà del tempo. Le cose immediate invece sono alcune briciole che riguardano strumenti come il bonus per gli affitti e il bonus per le morosità incolpevoli, che sostanzialmente aiutano i proprietari, cioè coloro che gestiscono gli appartamenti avranno la possibilità di veder pagato regolarmente l'affitto, anche se alto, perché arrivano dei bonus. Nel momento che i bonus termineranno, tutte le persone che li stanno usando diventeranno morose, per cui saranno nuove persone in emergenza abitativa, come già è accaduto negli anni scorsi. Poi c'è la questione dell'articolo 5, che è molto, molto pesante, perché aggredisce sostanzialmente gli spazi occupati e abitativi, e probabilmente anche non solo abitativi, e gli alloggi popolari, cioè sia coloro che hanno occupato stabili in maniera organizzata, chi invece ha occupato degli alloggi in maniera individuale per necessità, sarà aggredito da un provvedimento che gli nega la residenza, che gli nega gli allacci dell'acqua, della luce e del gas. Non sappiamo tecnicamente come questo avverrà, perché non è ancora chiarito chi sarà il gestore, diciamo, di queste operazioni. Sicuramente saranno interessate le aziende che gestiscono l'erogazione delle utenze, saranno interessati i comuni e probabilmente anche i municipi, un po' a cascata, le anagrafe, eccetera. Mi sembra che questo già stia provocando molti dissensi. Il modo poi con il quale stanno sostenendo questo provvedimento, anche attraverso meccanismi repressivi, la dice lunga sul significato stesso. Di fatto si definisce per legge la precarietà di vita, sia attraverso il Job Act che attraverso il decreto sulla casa, però non si tollera nessuna forma di conflitto, nessuna forma di contrasto, nessun punto di vista che contesta questi provvedimenti, anzi si mettono in pratica invece meccanismi di intimidazione e di provocazione pesanti.
Ecco, la repressione nei tuoi confronti forse è scattata proprio perché ti eri contrapposto a questa volontà di slacciare le utenze e avevi detto che sarebbe stata fatta una resistenza totale a questo provvedimento. Immagino, penso che sia più o meno per questo che ti hanno voluto togliere di mezzo in questo caso. E poi ci sono anche delle altre componenti, tipo l'Unione Inquilini, che forse in modo più moderato stanno contrapponendosi a questa legge.
Ho letto l'ordinanza che è stata emessa nei nostri confronti, miei e di Luca, e dentro c'è tutto un ragionamento sull'inutilità sostanzialmente della misura che viene definita gravosa dell'obbligo di firma, e la necessità che quella misura, seppur gravosa, debba essere trasformata in una misura detentiva, perché non c'è ravvedimento sostanzialmente. Si parla del 12 aprile, dell'importante manifestazione contro il Job Act e contro il decreto sulla casa, e sostanzialmente si afferma che noi siamo gli organizzatori, facendo riferimento probabilmente alla richiesta fatta in questura, ma che non ci siamo dissociati sostanzialmente dai comportamenti violenti che ci sono stati dentro quella manifestazione, anzi abbiamo favorito i facinorosi nel rientro all'interno del corteo stesso. Si fa riferimento allo sgombero del 16 aprile di Montagnola, sostenendo che saremmo stati noi a fomentare i disordini, nonostante le immagini e anche gli articoli di giornale raccontano un'altra storia, invece di uno sgombero effettuato in maniera molto, molto violenta. E poi ci inseriscono dentro il ragionamento che fanno anche le dichiarazioni, cioè le dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa o alle TV, per cui c'è un attacco ben preciso all'irriducibilità, lo voglio dire senza senso estetico, ma lo voglio dire proprio sul piano pratico, cioè concretamente chi oggi dentro questo paese non sta accettando la riduzione del danno sostanzialmente, non accetta l'idea che l'unico lavoro possibile sia precario, che il meccanismo abitativo debba essere risolto attraverso nuovamente caricarci un mutuo sulle spalle o accettando le briciole che arrivano. Potremmo dire chi con dignità oggi sta provando a tenere la schiena dritta e non accettare i diktat che arrivano dalla BCE e che vengono sostenuti dal governo Renzi e da questo governo dalle larghe intese. Diciamo che vogliono colpire anche l'indipendenza di questi percorsi, no? La capacità autonoma di produrre mobilitazione e di reggere il conflitto anche su basi di massa, cioè con un consenso sociale largo. Ecco, l'ipotesi che dentro l'ordinanza ci sia un po' tutto questo, mettendolo in relazione anche agli altri provvedimenti che sempre in maniera più pesante arrivano addosso ai compagni, alle compagne che sono impegnati nei territori e nelle lotte contro i grandi eventi, contro le grandi opere, ma anche nella quotidianità a rivendicare diritti anche sul posto di lavoro come dentro i quartieri. Io penso che ci sia una sfida che ci viene lanciata. Non abbiamo più bisogno di padri e questa roba probabilmente sta mettendo in difficoltà la controparte, che invece vuole andare come un treno e immagina che il rapporto con le opposizioni sia di congestione al massimo, di un conflitto telecomandato in qualche modo.
Ecco, appunto, però, nonostante la vostra mancanza, ieri c'è stato un altro episodio di occupazione di una ex sede ATAC che già era stata occupata, mi pare, nel 2009, poi è stata immediatamente sgomberata. Quindi,
come dice, non siamo indispensabili, questo è un altro segnale importante che è stato dato dai movimenti qui a Roma nei confronti della questura, della procura. Cioè, chi pensa che mettendo noi in questa condizione, e ci stanno arrivando anche notizie di un aggravamento della nostra posizione questa mattina purtroppo, c'è il PM che sta mettendo in discussione la possibilità che noi abbiamo gli arresti domiciliari all'interno delle occupazioni, e sta ragionando anche su un'ipotesi di trasferirci in carcere, per cui la situazione non è per niente bella. Però nonostante questa situazione qui, la risposta di ieri è stata splendida. Essere andati a segnalare ancora una volta con un'occupazione e con coraggio uno stabile pubblico che rischia di essere venduto, e per cui essere regalato alla speculazione e alla rendita, dentro un quartiere popolare come quello di San Paolo, e aver rivendicato il diritto invece che rispetto alla geografia della città e alla rigenerazione urbana bisogna ascoltare chi vive i territori, chi ci lotta, e di aver avuto anche il coraggio di farlo immediatamente il giorno dopo l'approvazione di una norma che vieta sostanzialmente di fare nuove occupazioni, e di aver resistito anche con molta intelligenza allo sgombero, e di aver giocato anche sul lungo cammino, sul lungo periodo, cioè aver capito che qui la battaglia si gioca sulla capacità di resistere un minuto più di loro. Ecco, io penso che la lucidità e la responsabilità che i compagni hanno dimostrato ieri, muovendosi nel modo in cui sono mossi a San Paolo, è un'altra ricchezza di questo movimento, che in tutta Italia sta producendo molto, e lo sta facendo anche con grande intelligenza. Se riusciamo a mantenere in rete le differenze che si stanno esprimendo un po' dappertutto, riusciamo a reggere botta anche rispetto ai meccanismi repressivi che stanno organizzandoci. Qui non si tratta di prime linee, seconde linee o terze linee, qui si tratta di una capacità complessiva che nei territori sta crescendo, dentro sperimentazioni importanti e soprattutto dentro una capacità autonoma di organizzazione sociale delle lotte. Credo che questa sia la cosa più preziosa che si sta producendo, e non sarà il fatto che noi siamo a casa che questa roba si ferma, insomma.
Va bene, speriamo di poterti ancora sentire da libero, come adesso, come in questo, cioè libero fino a un certo punto. Sì. Vabbè, appunto, ci risentiamo presto per altre
sì,
lotte.
Bene, bene, l'unica rabbia è non se questa roba si prolunga e non poter essere a Torino, se no direi anch'io ci vediamo l'11 con molta tranquillità, insomma.
Certo.
Non lo posso dire con lo stesso spirito in questo momento.
Ma non è
buona giornata.